Dal Salmo 113. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio.
Il Signore cammina davanti al suo popolo.
Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro. Le montagne saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge.
Il Signore cammina davanti al suo popolo.
Che hai tu mare per fuggire, e tu Giordano per volgerti indietro? Perché voi monti saltellate come arieti, e voi colline come agnelli di un gregge?
Il Signore cammina davanti al suo popolo. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Bezzaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono, è un fantasma, e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani. Il loro cuore era indurito. Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe. E accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo qui con voi a commentare la liturgia della parola di questa quarta domenica dopo l'Epifania. Epifania è manifestazione e anche qui ritroviamo il tema della manifestazione di Dio attraverso la persona di Gesù. Gesù si manifesta per quello che è. Il brano del Vangelo che precede quello che abbiamo appena letto racconta il miracolo della moltiplicazione dei pani. E poi tutto in fretta, sia i discepoli che Gesù, Gli uni attraversano il lago remando e dopo viene il vento, la burrasca, eccetera. E l'altro si ritira, Gesù si ritira sul monte a pregare. A un certo punto Gesù cerca di raggiungere i suoi perché erano in difficoltà. Le notizie che dà il Vangelo di Marco non ci spiega come mai il perché di questa affrettata partenza dei discepoli e di Gesù dalla folla. Non ci dice e non ci fa sapere questo secondo evangelista, non ci fa sapere, non ci fa nemmeno intravedere quello che può essere stato in retroscena. Mentre se attingiamo dal Vangelo di Giovanni, si racconta e si dice che Gesù fuggì perché volevano farlo re. La gente interpreta il miracolo dei piani in chiave politica, messianico-politica, vale dire che vogliono farlo re. Hanno trovato l'espediente per riuscire a mangiare a gratis senza lavorare troppo. Cosa succede? Che Gesù non vuole accondiscendere a questa interpretazione messianico-politica circa la sua persona e il suo operato. E allora che cosa fa? Prende le distanze. Allora, mentre i discepoli salgono in barca, lui va a pregare. Ma sul far del mattino, vedendo i discepoli in difficoltà, camminando sulle acque, andò verso di loro. Nel Primo Testamento, camminare sulle acque è privilegio esclusivo di Dio e della sua sapienza. E nella prima lettura troviamo ancora il simbolo dell'acqua, Giosuè che fa passare il popolo creando un varco tra le due sponde del fiume Giordano. L'acqua che veniva da monte costituì una specie di barricata, di muro, e l'acqua che scendeva a valle lasciava poi il letto del fiume secco. E quindi attraverso questo miracolo il popolo ebraico con l'arca passa attraverso il fiume Giordano per entrare nella terra promessa. Dicevo che il Primo Testamento, per il Primo Testamento, il Vecchio Testamento, camminare su acque è privilegio esclusivo di Dio e della sua sapienza, della sua onnipotenza. Ai discepoli che gridano per lo spavento, Gesù si rivolge con le stesse parole con le quali si è manifestato nell'antico, come colui che è vicino e pronto a intervenire in un modo efficace. Io sono, non temete, coraggio, io sono io, non temete. Sono io, o io sono, è un modo di esprimersi da parte di Dio facendo rivelare quello che Lui è, la sua onnipotenza. Io sono, io esisto da sempre per sempre, io sono l'essere per eccellenza. Ecco, Gesù rincuora i discepoli dicendo loro, richiamando questa terminologia del Vecchio Testamento e attualizzandola, facendola passare attraverso la sua persona. Allora non temete, io sono. E il dolce riprovero che Gesù rivolge ai discepoli consiste alla motivazione nel fatto che i discepoli non hanno saputo riconoscere il Gesù come il Messia. D'altra parte, da una parte meglio, il popolo voleva farlo re, ma anche i discepoli poi non riuscivano a intravedere nella persona di Gesù la manifestazione di Dio, la rivelazione di Dio, la comunicazione di Dio nella storia. Non riuscivano a vedere in Gesù il nuovo e definitivo Giosuè, cioè Salvatore, colui che salva veramente dal peccato. E la seconda lettura a riguardo ci viene in aiuto perché la lettera agli Efesini ci fa capire che senza Gesù Cristo noi saremmo ancora immersi nella colpa e nel peccato. Lui è venuto e ci ha liberato da questa zavorra, da questa pesantezza, da questo impedimento che costituisce il peccato nel cammino della vita. Allora lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia per commentare in modo più dettagliato questa liturgia della parola di oggi.
Dice il Vangelo di Marco che Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca. Interessante questo costrinse. Sembra quasi che Gesù volesse allontanarli, no? Che volesse mandarli via senza esitazione da qualche cosa. Ma cos'era capitato? Cosa veniva raccontato nei versetti precedenti? era capitato l'episodio della moltiplicazione dei pani. Poco prima, con 5 pani e 2 pesci, erano stati sfamati in quel posto in riva al lago 5.000 uomini. E allora probabilmente si era creato come un clima di esaltazione. Nel Vangelo di Giovanni se ne parla chiaramente. Giovanni dice che allora la gente, visto il segno che aveva compiuto, diceva che questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo, colui che deve venire, no? E Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui solo. Ecco, quindi c'era questo clima di esaltazione, di euforia, no? Per questo grande miracolo dei pani che Gesù aveva compiuto. E allora Gesù sembra che voglia mandare via i discepoli proprio da questo clima di ovazione, di trionfo. È come gli dicesse: andate via subito. È come se volesse dire che il vero posto dei suoi discepoli non è nel fanatismo delle autoesaltazioni, ma il loro vero posto è su una barca che deve attraversare un mare. E questo è una collocazione, la barca ci dice proprio il viaggio, il cambiare luogo, ci dice la pericolosità del vivere, perché la barca sul mare vuol dire affrontare il vento, affrontare le onde, affrontare le acque agitate, il vento contrario, una barca fragile, una situazione in cui però Dio non ti lascia solo. E anche Gesù stesso cosa fa? Si ritira, dice il Vangelo, sul monte a pregare. È quasi che anche lui avesse bisogno di fare silenzio un momento, di fare chiarezza nella sua scelta di essere un Messia lontano dalle acclamazioni, lontano dai successi, lontano dal popolo che ti acclama come re. E c'è un altro particolare bello e interessante, secondo me. Gesù è sul monte che prega, i discepoli sono in mezzo al lago, in mezzo al mare, con il vento contrario, e Gesù li vede. È come se l'occhio di Gesù fosse rivolto al Padre nella preghiera, ma contemporaneamente rivolto ai discepoli, al loro remare faticoso nel mare della vita. Ecco, penso che possiamo applicare anche a noi questo episodio, perché anche noi ogni giorno, in fondo, il Signore chiede di lasciare la terra, di metterci in barca, di lasciare la terra ferma delle certezze codificate, di ciò che è prevedibile, ci chiede di partire. In fondo è la richiesta, l'invito rivolto ad Abramo, che è all'origine di ogni fede, no? Vai, esci dalla tua terra. E ai discepoli dice: andate, prendete la barca e attraversate il mare. Ecco, ci dice di partire, ci spinge alla bellezza delle traversate, ma anche al rischio, no? Della bufera. E la fede in questo caso non ci mette al riparo da queste tempeste, ma la fede è quella che ci fa sentire in questi momenti la voce del Signore che cammina accanto a noi e dice: coraggio, sono io, non abbiate paura, e sale sulla barca con noi, fa tacere il vento, magari non il vento degli eventi dolorosi, delle fatiche della vita che non mancano mai, ma il vento di dentro, quello che ti magari scuote il cuore, che non ti lascia sereno. E c'è un bel intervento che aveva fatto un paio d'anni fa Papa Francesco, che è un gesuita, parlando proprio ai gesuiti di Civiltà Cattolica, e che ho trovato, perché è riferito proprio a questo episodio, e disse loro così: disse, restate in mare aperto. Il cattolico non deve aver paura del mare aperto, non deve cercare il riparo in porti sicuri. Soprattutto, voi come gesuiti dovete evitare di aggrapparvi a certezze e sicurezze. Il Signore ci chiama a uscire in missione, ad andare al largo e non ad andare in pensione, a custodire certezze. Forte e schietto come sempre il Papa, ci chiama ad andare al largo e non ad andare in pensione, a custodire certezze. Andando al largo si incontrano tempeste e ci può essere il vento contrario, e tuttavia il santo viaggio si fa sempre in compagnia di Gesù, che dice ai suoi: coraggio, sono io, non abbiate paura.
Il versetto del Salmo di oggi ci dice: il Signore cammina davanti al suo popolo. E questa lettura del Vangelo in fondo ci insegna questo, che il Signore cammina davvero davanti al suo popolo, ce lo insegna per il nostro oggi, per l'adesso. Perché? Perché leggendolo ho pensato che c'è proprio tutto il cammino dei discepoli, no? I discepoli hanno appena visto Gesù che moltiplica i pani e i pesci, per cui un momento, come diceva anche già Marco, di grande esaltazione, no? Però non capiscono fino in fondo questo segno, anzi non lo capiscono per niente, rimangono solo meravigliati di questo miracolo, di questo strabiliante miracolo. Poi si vedono costretti a salire sulla barca per precederlo all'altra riva da soli. Quindi, dopo un momento di grande esaltazione, di grande giubilo, si ritrovano da soli sulla barca. E non solo si ritrovano da soli sulla barca, ma si ritrovano da soli sulla barca e il mare è agitato. E c'è il vento, quindi il mare è agitato. Quindi subito dopo vivono dei momenti di tensione, dei momenti di paura. Però il Signore si fa loro presente camminando sul mare e loro sono increduli davanti a questa presenza del Signore che cammina sulle acque. Quindi passano da un momento di esaltazione a un momento di solitudine, a un momento di paura, di pericolo con il mare, appunto col vento contrario. Poi a un momento in cui vedono Gesù ma non riescono a credere che sia Gesù perché sembra loro un fantasma, infatti dicono è un fantasma e si spaventano e si misero a gridare, tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. E poi finalmente c'è questa parola di Gesù che calma, che dà fiducia, che dà coraggio, coraggio, sono io, non abbiate paura. Ecco, anche solo pensando a questi vari momenti, io riesco a far riferimento alla mia vita, ma penso ognuno di noi può fare riferimento alla sua vita. Quante volte nella vita abbiamo sperimentato questo osanna perché il Signore ha fatto cose belle, cose grandi anche nella nostra vita, perché le cose sono andate per il verso giusto secondo il nostro modo di vedere e di pensare. Quante volte invece abbiamo sperimentato la solitudine, quante volte la paura, il sentirci abbandonati in mezzo ai pericoli, quante volte non riuscire a scorgere se questo Signore Gesù veramente fosse presente nella nostra vita quotidiana oppure no. E poi finalmente la parola che dà forza, la parola che dà coraggio, la parola che ti porta avanti. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Quindi c'è proprio uno stralcio in queste poche frasi di quel Vangelo odierno di Marco della nostra vita, dei vari momenti che noi attraversiamo nella nostra vita. E poi ancora la parte bellissima, e salì sulla barca con loro e il vento cessò. Quindi alla fine Gesù che sale sulla barca con i discepoli e il vento cessa, la paura finisce, e anche se magari subito si dice e dentro di sé erano fortemente meravigliati perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito, cioè se ancora non c'era una consapevolezza piena di questa presenza del Signore nella barca con loro, però insomma le cose si sono tranquillizzate, sono andate a posto. E io credo che veramente dobbiamo attraversare la nostra vita in questo modo, cioè dobbiamo sentire questa presenza del Signore, coraggio, sono io, non abbiate paura, ci sono nei vari momenti della vostra vita, ci sono quando c'è la bonaccia, ci sono quando siete in momenti di tempesta, ci sono quando c'è difficoltà, ci sono quando non sentite la mia presenza, ci sono quando avete bisogno della mia presenza, di sentire che io sono lì in mezzo a voi. Ci sono per calmarvi, per calmare quello che c'è attorno a voi, ci sono per farvi capire che io sono il Signore della vostra vita. E credo che le letture di oggi, tutte quante, ci vogliano far capire questo, che Gesù è il Signore della nostra vita, che Gesù è con noi.
e riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa quarta domenica dopo l'Epifania secondo il rito ambrosiano. Dobbiamo cantare al Signore nostro Dio sempre, perché c'è il rischio di cantare ed esultare soltanto nei momenti belli, nei momenti affascinanti, nei momenti straordinari della vita, ma il Signore è sempre presente tra di noi in ogni momento, nel buono e nel cattivo tempo. In fondo lo stupore dei discepoli costituisce come un crescendo, perché prima si stupiscono che cammini sulle acque, e il secondo motivo di questo stupore è che calma la tempesta rivelandosi come l'onnipotente rivelatore del Padre. E i discepoli, lasciandosi prendere da questo stupore, credono in Gesù Cristo come se credessero in Lui in quanto Messia e perché Messia solo in questi momenti straordinari. Subito prima la moltiplicazione dei pani e in questo caso nel Vangelo soggetto a commento e riflessione quando calma gli elementi della natura, quando viene incontro e si manifesta come superiore a questi elementi naturali. Ecco, c'è anche noi il rischio di ridurre la presenza di Dio, cioè riconoscere Dio presente nella nostra vita come l'Emanuele, Dio con noi, solo quando ci troviamo a sperimentare e dentro in situazioni straordinarie e tocchiamo con mano questa onnipotenza di Dio che viene in nostro aiuto e ci salva fuori dal pericolo, dagli affanni, dalle fatiche del vivere. Ma sempre il Signore è presente. Il Signore è un compagno discreto. Allora questi rimproveri, questo velato rimprovero che troviamo nei confronti dei discepoli è un rimprovero che possiamo anche noi rivolgere su noi stessi, perché anche noi siamo tentati di applaudire al Signore, di cantare e esultare di gioia alla sua presenza quando viviamo nella straordinarietà della vita. E invece, ripeto, il Signore è un compagno discreto che in ogni situazione ci rivolge le stesse parole che ha detto ai suoi discepoli: coraggio, sono io, non temete. Allora anche noi, come i discepoli, siamo sollecitati a crescere nel cammino di fede. Anche noi, purtroppo, senza volerlo, cerchiamo una sua presenza visibile, tangibile, sperimentabile. Invece, da quando è salito al cielo, Gesù ha tolto questa presenza visibile, ma ci ha assicurato che Lui sarebbe rimasto tra noi fino alla fine dei tempi. C'è una realtà invisibile più reale della realtà visibile. È la fede che ci dà la capacità di superare il muro del visibile e vivere una comunione profonda con Dio, Gesù, dentro il cammino vicino a noi nella nostra vita. E il cammino del credente è proprio caratterizzato, lo deve essere caratterizzato da questa consegna, da questo abbandono, da questa certezza, da questa consolazione, da questa consapevolezza che il Signore è lì presente. Tutta la storia umana quindi è visitata ormai dalla presenza di Dio, è come se dopo Gesù Cristo risulti ancora più evidente che Dio fascia, avvolge la storia universale di ogni popolo e di ogni persona dentro la sua misericordia. È il tema della seconda lettura di oggi. Dio ci avvolge in un modo sensibile, concreto, e risulta evidente attraverso la passione, morte e resurrezione di Cristo, dall'alto o dal basso della croce, risulta evidente, chiaro, fino a che punto Dio ci vuole bene e ci avvolge tutti quanti nella sua misericordia. Allora in ogni momento della nostra vita, nei momenti difficili e nei momenti facili, nei momenti di esultazione, di gioia e nei momenti di tribolazione e di sofferenza, dobbiamo aumentare, crescere, confidare nel Signore, affidarci con il coraggio della fede a questo Dio di misericordia che è sempre lì, nonostante tutto, nonostante il nostro peccato, nonostante le avversità della vita, nonostante quando tutto ci possa dire guarda che Dio non c'è perché non interviene mai, anche in quel momento Dio è con noi e il salto nella fede risulta essere inevitabile.
A me veniva in mente una breve riflessione su questo, leggendo le letture. San Paolo, in Efesini 2, la seconda lettura, dice, il brano è abbastanza famoso, «Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati». Quindi il tema della salvezza attraverso la grazia, cioè gratuitamente, non in virtù dei nostri meriti, e attraverso Cristo. E poi nel Vangelo, nell'ultima parte, dopo che Gesù e i discepoli sono tornati a terra, cosa succede? Che tutta la gente corre lì perché sanno che Gesù guarisce i malati. E dice il Vangelo di Marco, là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. C'è ancora questo venire salvati. Ma una cosa che mi ha sempre così un po' impressionato, qual è il veicolo di questo venire salvati? È il toccare il mantello di Gesù, è il toccare la persona fisica di Gesù. È come se ci fosse bisogno di accedere alla realtà sensibile, no? Al corpo di Gesù per avere accesso a questa salvezza che è data per grazia. Questo è interessante perché Dio poteva salvare con un atto del suo pensiero, no? E dire che tutti gli uomini erano salvi per un... E invece c'è bisogno di passare attraverso il corpo, la carne di Cristo, no? per accedere alla salvezza. Proprio descritto così anche in modo plastico da questo toccare il mantello, no? Devi riuscire a toccarlo. Ecco, la salvezza è data per grazia e viene a te attraverso un incontro, no? Attraverso un incontro con una realtà sensibile di Cristo. E allora ci chiediamo dove la troviamo noi oggi, questa realtà sensibile di Cristo. E credo che la risposta non possa che essere la troviamo nella comunità, nella Chiesa. Questa è la grande missione della Chiesa, perché andando verso di essa gli uomini devono realizzare quell'incontro con la realtà sensibile di Cristo, che è quella che salva. Come Cristo lo incontravi per le strade della Palestina, polverose 2000 anni fa, adesso devi poterlo incontrare per le strade del mondo attraverso il tuo incontro con la Chiesa. E anche, se volete, la definizione più bella di sacramento, no? Questo, quando tu ti accosti a un sacramento, non ti accosti solo a un segno, ti accosti alla realtà concreta di Cristo che opera per te, no? Che opera in te, addirittura nell'Eucaristia, alla sua realtà di corpo e sangue. Ecco, penso che dovremmo rifletterci un po' su questo, no? Questo essere salvi che avviene attraverso proprio un incontro, attraverso il contatto fisico con il corpo, no? Del Signore. Questo corpo che adesso dobbiamo poter ritrovare ancora nella Chiesa che realizza quell'incontro a cui sono chiamati tutti gli uomini.
Sì, è bello questo pensiero di questa presenza che si può far toccare, che si lascia toccare, che possiamo sperimentare sulla pelle. Però il Signore Dio, sempre nel corso della storia, ha cercato di rendersi presente al suo popolo. Se andiamo a leggere la prima lettura, c'è stato bisogno di questa arca, portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo, e grazie a questo portare l'arca dell'alleanza le acque del Giordano si sono divise e il popolo ha potuto passare, un segno ancora come poi il passaggio dal Mar Rosso. È bello che per la gente di allora, per il popolo, era importante avere tra loro l'arca dell'alleanza, che ci fosse questo segno in mezzo a loro, che era il segno della presenza di Dio, del Signore che li accompagnava in questo cammino. Ed è bello vedere che sempre, da subito, il Signore Dio ha voluto far capire all'uomo che era presente, che era con lui, in modi diversi, certo, rispetto poi alla venuta del Signore Gesù, però sempre ha voluto rassicurare l'uomo, il popolo. Ero andata a guardare nella prima lettura, qualche riga dopo, quando Dio dice ancora a Giosuè: il Dio vivente è in mezzo a voi, Ecco, l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra passa dinanzi a voi nel Giordano. Cioè, il Signore che ancora parla a Giosuè e cerca di fare capire che è lì in mezzo a loro, che è presente. Sempre anche nell'Antico Testamento vediamo questi passaggi, no? Di Dio che parla con i profeti, che parla con Mosè, con Abramo, che si fa presente, insomma, che attraverso questi uomini parla poi a tutto il popolo e lo rinfranca sulla sua presenza. Poi certo la cosa diventa ancora più tangibile, ancora più vera, ancora più bella, ancora più grande con la venuta di Gesù sulla terra, e lo vediamo bene appunto, come diceva Marco, nella seconda lettura, nella lettera di San Paolo agli Efesini, quando ci viene detto che Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Quindi questo venirci incontro in maniera così grande, così piena, attraverso la presenza di Gesù Cristo, che è venuto a salvarci dalle nostre povertà, dalle nostre debolezze, dalle nostre miserie, ed è venuto a portarci quella pienezza che da soli non saremmo mai riusciti a raggiungere, quella salvezza che da soli non saremmo mai riusciti a conquistare. E come diceva già prima bene Marco, questo Vangelo alla fine lo dice molto bene, quando appunto, già lo diceva lui, però vorrei sottolinearlo, quando appunto la gente subito dopo riconosce Gesù, porta i malati perché li guarisca, e di questo Vangelo termina dicendo quanti lo toccavano venivano salvati. Quindi c'è questa salvezza che viene data da questa presenza di Gesù, da questa presenza, da questo Gesù che si lascia toccare, che si lascia avvicinare, che si lascia implorare, da questo Gesù che appunto è presente tangibilmente in questo caso, in carne ed ossa, ma che non ci ha lasciati soli, perché ci dice: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E questa sua presenza noi la dobbiamo riuscire a scorgere, come diceva prima Marco, nella Chiesa, nei sacramenti, nell'amore fraterno, nell'aiuto reciproco. In tutte queste cose il Signore si rende presente, e lo dobbiamo sentire presente, perché siamo certi che nell'amore per il fratello, nell'amore per la Chiesa, nell'amore per i sacramenti, nell'amore per il Signore Gesù, ecco che Lui si fa carne, ci viene incontro e si rende presente in mezzo a noi, e sappiamo che questa sua presenza non può che portarci pace e salvezza. adoriamo allora e ringraziamo il Signore perché ci ha creati per Lui, e la pace la troviamo solo in Lui. E il Signore Gesù, attraverso questa lettura, ci ha fatto capire anche che è il Signore della vita, il Signore del creato, il Signore di noi creature. Il Signore del creato perché appunto nel Vangelo si vede che è riuscito a portare bonaccia sul mare, e è il Signore delle creature perché abbiamo detto fino adesso che è Lui il Signore che ci accompagna nella nostra vita e che è sempre presente in mezzo a noi. E allora io avevo trovato il capitolo 1 sempre di Giosuè, questa bella frase che dice il Signore Giosuè, ed è una frase che possiamo sentirci rivolta anche a noi. Dice così: sii forte e coraggioso, non temere dunque e non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio dovunque tu vada. Con questa certezza, con questa parola che è una parola dell'Antico Testamento ma che va benissimo ancora adesso per ciascuno di noi, ci rinfranchiamo nella fede, nella certezza che il Signore Gesù cammina con noi, lo ringraziamo e viviamo con questo spirito la domenica che ci viene donata. Ciao a tutti da Irene,
da Marco
e Padre Gianni. Thank you.